Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzano. Se sei saggio, ridi.
Buongiorno e bentrovati all'ascolto di questa puntata che proverà a mettere a fuoco alcuni aspetti del comico. Se sei saggio, ridi, affermava Marziale nel primo secolo d.C. in un suo celebre epigramma. Eh sì, perché ridere, saper ridere, come il buon senso ci insegna, è indice di saggezza. Chi non ride mai non è una persona seria, potremmo dire, perché il riso, lungi dall'abbondare sulla bocca degli stolti, è una questione invece molto seria, tanto seria che ha attraversato le riflessioni di diversi filosofi. Per Aristotele, l'essere umano è l'animale che ride. Ma cosa avrà poi da ridere, potremmo chiederci, in questa valle di lacrime l'essere umano, il quale, a differenza degli animali, forse è anche l'unico ad avere coscienza della propria morte. Forse la risata serve proprio a questo, a contenere l'angoscia, a ricucire quello strappo che l'età adulta impone all'innocenza. Allora dovremmo dire che ridiamo per non piangere? E che dire della saggezza di saper ridere di noi stessi? Quella risata che alleggerisce, stempera, lenisce e ci toglie la gravità del prenderci troppo sul serio. Nell'eccessiva serietà vedo sempre qualcosa che fa un po' ridere, ha scritto la poetessa Zimborska. E come darle torto? Le domande e le riflessioni suscitate dal riso sono inesauribili, e questo non fa che confermarne la natura profonda, affascinante e complessa. In una sola puntata non possiamo certo farne una panoramica completa, ma possiamo provare a metterne a fuoco alcuni aspetti cruciali. E lo faremo con Carlo Sini, nostro gradito e autorevole ospite. Carlo Sini ha insegnato per 30 anni filosofia teoretica all'Università degli Studi di Milano. Accademico dei Lincei e membro di altre accademie e istituzioni culturali italiane e straniere, per oltre un decennio ha collaborato con le pagine culturali del Corriere della Sera e collabora tuttora con vari media. È autore di una quarantina di volumi, alcuni dei quali tradotti in varie lingue. Tra le sue più recenti pubblicazioni presso Yakabook sono apparsi Il sapere dei segni, filosofia e semiotica, del viver bene, filosofia ed economia, inizio e trittico, fresco di stampa uscito proprio in questi giorni. Sempre presso Yakabook è in corso di pubblicazione l'opera Omnia, ossia le sue opere in 6 volumi. Oggi ci occupiamo di un libro più breve di Carlo Sini, ma non meno ricco, uscito nel 2003 e recentemente ripubblicato sempre da Yakabook, Il comico e la vita. Sin dall'inizio, professor Sini, lei scrive che il comico ha una natura eminentemente filosofica. Le chiederei per cominciare perché.
Perché nel comico, come nel tragico d'altra parte, si rimpallano le due nozioni, è in gioco l'essere umano nella sua consistenza più profonda, diciamo, nella sua essenza che va, direi, attraverso tutte le culture. Non c'è cultura che non abbia espressioni del comico o del tragico, no? E allora, in quanto riguarda la natura umana in quanto tale, ecco che il comico, come dire, trova nella filosofia un buon luogo di riflessione, un buon luogo. E difatti sono molto spesso i filosofi a occuparsi di questa nozione, no? vari modi.
Vediamo se è possibile di ripercorrerne alcuni. Da dove si inizia nella storia della filosofia a parlare di comico?
Ma direi sicuramente da Aristotele, no? Aristotele è il primo che si pone la questione in maniera ampia, no, non è il solo, naturalmente, poi bisogna tenere conto anche dei poeti, dei letterati, di tutti coloro che in qualche misura hanno contribuito a una riflessione sul comico, anche gli artisti, no? In fondo anche l'arte plastica, rappresentando certi aspetti della figura umana, che ride o che piange, e ovviamente sono contributi interpretativi del comico. Ma certamente Aristotele ha colto un punto importante, cioè la connessione del comico con la natura sociale dell'uomo e quindi con manifestazioni, con espressioni, diciamo meglio, che implicano l'inclusione e l'esclusione, cioè una sorta di guerra anche, no? Il comico è un atteggiamento che può essere di comprensione, cioè tutti insieme ridiamo di una cosa, o di esclusione. Questo è l'aspetto che direi la retorica greca ha più studiato, cioè come io uso il comico per escludere qualcheduno, per criticarlo e per renderlo oggetto, diciamo così, di una valutazione negativa sostanzialmente.
Perché ridere di implica una superiorità di colui che ride su colui che viene deriso.
Ma questa è una bella domanda, perché la superiorità è in un senso sia sociale sia ontologico, cioè io rido anche delle mie sventure, no? Rido anche dei miei dolori, me ne rido, no? E quindi questo mostra anche un atteggiamento di superiorità dell'uomo nei confronti della natura, nei confronti del destino, nei confronti degli dèi, anche in una forma blasfema che c'è anche in Dante, no? Cioè ridere del Dio, no? Dire io non me ne curo, poi non è vero, ma in sostanza è un modo per, come dire, affermare la propria umana dignità. Ovviamente questo anche nei confronti degli altri esseri umani, cioè io ridendo mi metto al di sopra di te, come è chiaro, no?
Prima lei parlava della retorica greca e anche Cicerone, lei lo cita, nella retorica romana parla del riso come arma potente per scalzare, sconfiggere gli avversari. Questo è un tema che vediamo anche nella politica contemporanea.
Questo sicuramente. Ricordo sempre la bella battuta di Voltaire che disse: un motto di spirito è più efficace di un colpo di spada, no? Cioè io ti distruggo mostrando la tua natura ridicola, diciamo così, o ridicolizzando la tua natura, forse anche un modo meno cruento, diciamo così. E indubbiamente il comico usato come arma è antico quanto il mondo, lo troviamo anche nelle popolazioni cosiddette primitive, no? Cioè un gruppo prende in giro l'altro, lo troviamo nel gioco che fanno i giovani cinesi contadini di tanti anni fa, di millenni anni fa, che nelle feste coniugali, dove poi si arrivava a stabilire appunto i nodi coniugali tra i giovani e le giovani, cominciavano da una sorta di canto a due voci, di canto battente, dove i maschi dicevano una cosa, le femmine ne replicavano un'altra e in generale si prendevano in giro, diciamo così, scherzavano gli uni contro gli altri con un misto di malizia e anche naturalmente di sensualità, che era molto bello, devo dire.
Ma la risata è anche, fa parte anche del corteggiamento, del, appunto della presa in giro, è una modalità tipica, lo vediamo nei ragazzi per esempio.
Sì, c'è una battuta molto antica, anche un pochino maschilista devo dire, che dice: quando una donna ride sostanzialmente ha detto di sì, no? E quindi si usa sicuramente lo scherzo, il gioco, questo è stato analizzato molto bene, soprattutto nel Novecento, dalla letteratura novecentesca, cioè questo uso dello scherzo, del gioco, per esempio del solletico, mi ricordo questo esempio che viene fatto, cioè gioco, ma non si sa sino a che punto gioco o sino a che punto il gioco è un preliminare, come dire, è uno schermo dietro il quale nascondo intenzioni che non sono giocose ma sono sessuali, per esempio, no? Quindi lo scherzo, la barzelletta, no? Il racconto erotico, noi abbiamo un esempio grandioso che è il Boccaccio, no? Che sono le novelle del Boccaccio, delle famose fanciulle e dei ragazzi, che naturalmente creano questo incanto, no? Di una amicizia, di un'amicizia aristocratica, scherzosa, nobilmente arrischiata, sotto sotto sensuale.
Tornando alla filosofia, siamo partiti da Aristotele e dalla filosofia antica. Dopo che cosa succede? Poi come viene trattato il comico andando avanti nei secoli?
Ma direi che il punto fondamentale per noi resta il saggio sul riso di Bergson. È vero, c'è tutto il Rinascimento, naturalmente c'è tutta la riflessione che è dovuta soprattutto nel Rinascimento al gioco del comico, del riso, eccetera, in forme aristocratiche molto belle, ma con consistenza filosofica direi il riso di Bergson ha sbancato tutti, cioè è diventato il punto di riferimento imprescindibile e indispensabile per una riflessione filosofica. E si sa che Bergson considerava il riso il momento, il luogo nel quale, come dire, faceva capolino una sorta di consapevolezza dell'essere umano nei confronti della ripetitività dei nostri costumi, no? Per cui si ride del signore che scivola sulla buccia di banana perché il suo sussiego viene contraddetto, diciamo così, no? Dalla natura, da qualche cosa che non si riduce, che non si può ridurre alle categorie dell'intelletto. Questa è un'interpretazione molto profonda, molto intelligente, filosoficamente molto motivata, perché rientra nel quadro di tutta la filosofia bergsoniana e della sua denuncia dell'intellettualismo, cioè della rigidità dei nostri concetti rispetto alla plasticità della vita, che è irriducibile appunto alle nostre categorie verbali e mentali. E il comico sarebbe il luogo di rottura appunto di questo equilibrio instabile dell'essere umano.
Quindi lo scivolare sulla boccia di banana rappresenta l'emergere dell'aspetto materiale, no? Appunto dell'incontrollabile. Questo però implica anche, come dire, un distacco. Chi osserva deve essere distaccato, perché se proviamo compassione e giudichiamo come persona, come essere umano, colui che è caduto e si è fatto male, non ci scappa più da ridere. Quindi occorre un distacco, quasi come se assistessimo a una pièce teatrale.
È proprio così, e infatti Bergson lo sottolinea questo: noi ridiamo in quanto mettiamo il protagonista della scena della quale ridiamo, lo mettiamo appunto tra parentesi o come su una scena di teatro, e noi siamo dei meri spettatori. Questa è la reazione istintiva, alla quale però può seguire, anzi normalmente segue, poi il fatto di accorrere per aiutare questa persona che è caduta, no? E quindi sono due momenti diversi che hanno due cronologie diverse. Il riso è qualcosa di irresistibile, è quello che raccontava Kafka di se stesso quando parlava con i suoi superiori, e lui diceva: io non riesco a trattenermi, ma mi viene da ridere, no? Perché osservava questo sussiego, naturalmente rideva in questo caso a suo danno, no? Ma non poteva frenare questa sorta di umorismo involontario. E certamente poi c'è il momento del controllo, il momento dell'accudimento, il momento nel quale cade questo attimo di, diciamo così, distacco un po' artificioso, no? Un po', ma creato dalla natura della cosa, che è più forte di noi. Si sa che il comico e come il tragico, ridere e piangere sono tra gli aspetti irresistibili del comportamento umano.
Professor Sini, lei collega il comico al tragico, perché il comico è una rottura di quello che lei chiama l'aspetto serio della vita, quello normale.
Sì, le due cose si rincorrono, diciamo così. Nell'un caso come nell'altro noi scopriamo l'insufficienza delle nostre provvidenze nei confronti della natura selvaggia, si potrebbe dire della vita, no? Nel fatto che la vita ci circonda come qualche cosa di potente, come qualche cosa di inesauribile, e noi certamente creiamo la nostra isoletta, no? Protetta per quanto possiamo, affidata a calcoli, a previsioni e quindi a strumenti di difesa. Quando siamo di fronte al crollo di questi strumenti di difesa, le due reazioni possono essere quella del comico o quella del tragico. Naturalmente meglio la prima rispetto alla seconda.
Mi ha colpito del suo saggio il fatto che lei sottolinei come appunto il comico infranga lo schermo delle regole sociali che noi ci siamo dati per rassicurarci, e il tragico constata come queste regole siano fragili, siano labili, pronte a sciogliersi al minimo dolore. Questa è un'interpretazione che colpisce nel suo pessimismo anche.
Sì, diciamo, è il mio modesto contributo a riflettere su questi due fenomeni del comico e del tragico. Indubbiamente il comico, come dire, è più sincero, più sincero forse dico male, perché la tragedia è sincerissima, cioè quando uno piange, piange per qualche cosa, no? Evidentemente. Voglio dire questo, che il comico combatte la nostra ipocrisia, ecco, questo è molto importante. L'ipocrisia è necessaria, cioè è quel modo di comportamento che attenua la conflittualità dell'esistenza sociale, per cui noi ci incontriamo, diciamo come stai, come va, come sta la signora, come sta il cagnolino, non ce ne importa nulla, no, ma in questo modo manifestiamo la nostra socievolezza. Il che è sempre positivo, è un valore positivo, però non nasconde il fatto che è un valore positivo, ma fondato sulla menzogna, no? Fondato sull'infingimento, fondato su una sorta di ipocrisia costitutiva. È molto caratteristico il fatto che i bambini molto piccoli siano assolutamente, come dire, sprovveduti su questo piano, no? Non conoscono le regole di comportamento, il ben comportarsi, no? Ma manifestano semplicemente, direttamente tutto quello che pensano, sentono, anche di quello che viene come estraneo. Ricordo mia figlia piccolina che quando c'era un ospite a pranzo o a cena e che lei chissà perché non gradiva, o forse non gradiva che l'atmosfera la ignorasse, allora chiedeva a voce alta: ma il signore digerisce anche qui? Che vuol dire, sta qui un bel po', no? Questo lei lo trovava assolutamente normale, creando una grande ilarità in tutti i presenti, cioè rompeva il patto tacito, no? Rompeva le convenzioni. E in questo il comico è uno strumento potente, uno strumento indubbiamente poderoso. Direi che la vera amicizia tra due esseri umani comincia quando si può essere ironici l'uno contro l'altro, l'uno con l'altro, senza effetti nocivi, diciamo così, condividendo questa rottura delle convenzioni, diciamo.
Questa menzogna sociale però non è legata forse solo a un'ipocrisia del buon comportamento verso l'altro per evitare conflitti, ma anche più tragicamente a contenere l'angoscia della morte, e lei ne parla, professor Sini. Il bambino piccolo ride in modo incontenibile forse perché è innocente, perché è pervaso da una vera joie de vivre che esprime la pura gioia di essere al mondo, mentre con l'età adulta, quando l'animale umano diventa quello che i filosofi hanno chiamato l'animale vestito, abitato dal linguaggio, rivestito di vita simbolica, l'animale insomma che prova vergogna, che non è più innocente, ha coscienza della propria finitezza, insomma, ecco che allora è lì che il comico si apparenta al tragico per arginare questa consapevolezza della fine.
Sì, l'ospite indesiderato è sempre la morte, questo che lei dice è assolutamente, secondo me, vero, cioè l'ospite indesiderato è comune, cioè sia il comico sia il tragico hanno una estraneità con la quale devono combattere, con la quale devono misurarsi, e questa estraneità è, noi possiamo chiamarla il destino, il futuro, ma certamente è la constatazione, come diceva bene Heidegger, che tutti i nostri progetti sono destinati alla fine, cioè che sono tutti falliti, no? Stranamente non c'è progetto che possa dirsi totalmente compiuto, perché prima o poi viene cancellato dalla morte, sostanzialmente. E allora ecco che il comico è in qualche misura, anche questo che lei dice è molto giusto, è uno schermo, mentre nel tragico siamo abbandonati, no? Nel tragico siamo soli, siamo nell'ora nona, insomma, no? In cui appunto c'è la voce che dice: perché mi hai abbandonato, no? E non c'è più soluzione, si può solo piangere e disperarsi. Il comico è più ambiguo, diciamo, in questo senso è un'ipocrisia profonda, nel senso che tiene a distanza la morte per quanto può, che sa benissimo di non poterlo fare in maniera, come dire, definitiva, può soltanto momentaneamente prendere le distanze, ma è un dialogo con l'altro, certo, è un guardarsi da fuori nella propria finitudine irrisolubile e irrimediabile, diciamo così.
Comicità e umorismo sono sinonimi?
No, ci cioè sono delle differenze. Qui l'analisi è molto sottile, naturalmente, ed è stata fatta da molti scrittori. Il comico è più aggressivo, l'umoristico è più tenue, ma dire così è dire troppo poco. Diciamo che la comicità è comunque sia spesso, ma direi quasi strutturalmente, un gesto aggressivo verso l'altro, cioè si ride dell'altro. Quando si ride di sé, beh, non si ride propriamente, si ha un tratto di umorismo autoreferenziale. Ecco, quando io rido di me, ecco, questo lo chiamerei umorismo. È ovvio che l'umorismo è una delle più grandi virtù umane, no? Cioè, certamente l'essere umano capace di umorismo, noi, ecco, facciamo fatica a immaginare che Hitler fosse umorista, no? O che potesse ridere di sé. Le persone che si prendono troppo sul serio sono pericolose, naturalmente. No? La capacità di ridere di sé, cioè di vedere la propria, come dire, relativa importanza, il proprio essere come tutti gli altri, la natura profonda che ci rende umani, guardarsi con un'autocritica cosciente, tutto questo rende l'intelligenza umana davvero apprezzabile, no? E davvero socievole. Ecco perché l'umorismo, come dire, è più raro del comico, perché il comico appunto è un gesto di aggressione ed è un gesto che fa comunità e che crea differenza tra le comunità, e invece l'umorismo innanzitutto è autoumorismo, cioè capacità di ridere di sé, che è una grande virtù.
Dopo aver avuto il piacere di conversare con Carlo Sini, siamo alla parte della trasmissione che dedichiamo alle segnalazioni anche di altri autori. Allora, Carlo Sini ha citato Henri Bergson e il suo saggio su Il riso, uscito nel 1900. Vi segnalo che una riedizione recente è quella dell'anno scorso di Feltrinelli. Mentre da Yacabook è uscito il recente saggio di Carlo Sini, Il comico e la vita, dal quale abbiamo preso le mosse per questa puntata. E per Yacabook è in corso di pubblicazione, come dicevamo, l'opera complessiva di Sini. Sono previsti 6 volumi con tutti i suoi numerosi e importanti lavori. Bene, per oggi è tutto. Io ringrazio il nostro ospite e ringrazio tutti voi per averci ascoltato. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.